Buongiorno a tutti, sono Walter Taesi, segretario del Consiglio Direttivo e quindi a nome mio e dell'Associazione Cuore Amico vi do veramente un caloroso benvenuto, anche perché vi vedo molto numerosi a questo, avendo scelto di partecipare a questo evento così importante per la nostra vita associativa. Una piccola citazione. L'uomo contemporaneo accetta più volentieri i testimoni che i maestri. E se lo fa, se ascolta i maestri, è perché sono testimoni. Un'altra ancora, un'altra piccola citazione. Non si può andare a Dio senza passare attraverso i fratelli. Ecco, sono le parole del beato Paolo VI. E santo. A volte l'emozione gioca qualche scherzo, me lo perdonerete. Non volevo sminuirlo, chiaramente. Benissimo. Tutto ciò premesso, ecco, del santo, parole del santo Paolo VI, che sono un fonte un po' di ispirazione per Cuore Amico nello scegliere i propri candidati. Don Mario Pasini, come sapete, è il fondatore di Cuore Amico, e amava dire che sono, e ve lo leggo, sono esempi vivificanti dell'amore per Gesù e per la missione. Il premio vuole essere semplicemente un modo tangibile di dire grazie a chi con la vostra, no, con la sua vita testimonia la carità. Apro ora la ventottesima edizione del premio Cuore Amico, dando la parola al presidente Don Flavio Dalla Vecchia. Grazie.
Scusate. Ben trovati a tutti, allora ben arrivati qui tra noi, anche e soprattutto quelli che vengono da molto lontano. E con loro ci sono anche alcune persone che li hanno accompagnati e ringrazio anche di questa presenza. Ovviamente iniziando il mio compito è un po' quello di non solo di introdurre ma salutare anzitutto noi che siamo convenuti, ma anche ci sono alcune persone tra noi che voglio salutare in primo luogo. Ringrazio il vice sindaco di Concesio, la dottoressa Domenica Troncatti, che è presente in mezzo a noi e che ci onora. Il sindaco si è scusato per impegni ovviamente in questo momento. Il vicario generale della diocesi di Brescia, Monsignor Gaetano Fontana, che è venuto tra noi. Lo ringrazio anche perché ieri sera abbiamo avuto l'occasione di avere tra noi il vescovo nel momento della presentazione dei candidati all'assemblea. E però questa mattina il vescovo aveva un impegno che ormai da tempo e ci ha chiesto di salutare anche l'assemblea così. E vorrei anche così in questo momento anzitutto dire che abbiamo fatto una scelta quest'anno, trovarci in questo auditorium che a una distanza di quasi una settimana dalla canonizzazione di Paolo VI, voleva anche essere un modo per mettere a fuoco non solo la figura del Papa, ma per far vedere come quello che stiamo facendo è in linea con il suo magistero. Cioè quello che Cuore Amico porta avanti, quello che Don Mario Pasini ha pensato per la missione, tutta questa impresa che da ormai dal 90 continua e che ha avuto come protagonisti ovviamente il fondatore, ma quest'anno ricordiamo in particolare il ventennio della morte, il ventesimo della morte di Monsignor Renato Monolo, che è stato il primo presidente di Cuore Amico, che è stato un grande amico della missione, responsabile dell'ufficio missionario diocesano per tanti anni, poi parroco di San Faustino. Chi lo ha conosciuto tra i missionari sa quanta disponibilità, quanta sensibilità e anche quanta umanità ha sempre dimostrato. E io ho avuto la fortuna di conoscerlo quando ero molto giovane, un po' quando si è giovani si è un po' stupidi, come dice qualche canzone oggi, però mi ricordo sempre il grande effetto che faceva la sua persona. nel suo modo di porsi, la sua mitezza e soprattutto la lucidità di alcune osservazioni anche a livello ecclesiale che mi hanno sempre molto colpito e illuminato. E tra noi abbiamo anche, credo che sia giusto ricordarlo, l'attuale direttore dell'Ufficio Missionario di Brescia, Don Ferranti, quindi ringraziamo per la sua presenza, perché la vicinanza della diocesi per noi è sempre stata un grande dono e quindi questo credo che continuerà con questa collaborazione e così via. E ovviamente, parlando degli obiettivi del premio, vorrei partire da quelle domande che faceva Paolo VI iniziando la sua esortazione Evangelii Nuntiandi, quella che io ritengo uno dei manifesti del Magistero di Paolo VI. Poi nel caso ci dirà qualcosa Don Angelo Maffeis, che è un po' più esperto di me di questo Magistero. E domandava nel 75 che ne è oggi di questa energia nascosta della buona novella, capace di colpire profondamente la coscienza dell'uomo. Fino a quale punto e come questa forza evangelica è in grado di trasformare veramente l'uomo di questo secolo? È passato ormai il secolo. Quali metodi bisogna seguire nel proclamare il Vangelo affinché la sua potenza possa raggiungere i suoi effetti? Il premio Cuore Amico vuole essere la testimonianza che qualcuno ha cercato di rispondere a queste domande. Ha cercato di rispondere che ancora la buona notizia è in grado di incidere profondamente nella coscienza di ogni persona, anche in questo terzo millennio. Il Vangelo resta un germe che infonde nuova vitalità e che genera nuova umanità, uno dei temi cari anche a Paolo VI. Non tramite strategie comunicative o imponenti mezzi persuasivi, ma aprendo cammini, liberando nuove energie, ricreando fiducia in chi si sente escluso oppure si è escluso. La testimonianza di Padre Giampietro ci dice anche questo, dal contesto sociale. Ecco, gli obiettivi del premio sono questi: fare in modo che della missione si parli, ma si riconosca soprattutto che attraverso la missione la Chiesa serve questa umanità, offre un dono all'umanità. Permette all'umanità di scoprire qual è il suo centro vero, la sua essenza vera. La Chiesa non va a vendere un prodotto, va a offrire la consapevolezza della dignità di ciascuno di noi che è amato da Dio. È amato in quello che è, non per quello che fa o per quello che realizza, ma per quello che è, perché è voluto da questo amore. Il premio che noi diamo quindi è il riconoscimento di un lavoro, ma è anche uno stimolo a lavorare ancora, perché poi loro ci presentano dei progetti. Il premio, sapete, ha delle cifre significative, ogni premiato riceverà 50.000 euro e che ovviamente destinerà a quei progetti che ci ha. Vorrei ricordare tra coloro che ci hanno accompagnato in questo cammino, ho già ricordato Monsignor Renato Monolo, permettetemi di ricordare l'ingegner Mario Salvi, che è stato a lungo uno dei collaboratori di Don Mario, il dottor Francesco Consoli, che è stato a lungo segretario della nostra associazione, l'ingegner Renato Pangrazio. Vorrei però chiudere questo mio breve intervento ringraziando tutti quelli che in questi anni ci hanno accompagnato e hanno sostenuto quello che ha voluto realizzare Don Mario. Hanno creduto in questo. Cioè, creduto che quello che stiamo facendo è davvero efficace, perché contribuisce all'attività missionaria della Chiesa e contribuisce a diffondere nel mondo, da un lato, il Vangelo e nello stesso tempo a offrire l'opportunità a chi serve i più poveri di dare loro quello di cui hanno bisogno. Assieme a questo, ovviamente, questo è un ringraziare su tutti i benefattori, ma credo che sia doveroso in questo momento ringraziare anche tutti quelli che si spendono concretamente per l'associazione, penso al Consiglio, penso, e permettetemi di citarlo, lui non vorrebbe, ma cito Don Armando, che sapete, il direttore dell'associazione, che è stato presidente e che ancora è per noi un punto di riferimento costante in tutto quello che stiamo facendo. Ecco, adesso chiudo ovviamente lasciando in questo momento, siamo ospiti, abbiamo chiesto l'ospitalità a questo auditorium, vorrei chiedere al presidente dell'Istituto Paolo VI darci un saluto e anche se vogliamo un messaggio, perché che ci aiuti un po' a capire anche, o ad approfondire un attimo, quello che Paolo VI ha voluto insegnare alla Chiesa con il suo magistero, in vista di una Chiesa che sia sempre più, oggi si usano queste parole, no, estroversa, capace di offrirsi al mondo come davvero quel sacramento, cioè quell'immagine bella di Dio, nella quale risalta ciò che Dio può fare della nostra umanità. Invito il professor Angelo Maffei a offrirci questo momento.
Mi unisco anch'io ai saluti e sono contento che abbiate scelto questa sede per la consegna del premio Cuore Amico di quest'anno. Avete voluto celebrare il vostro incontro a casa di Paolo VI, perché questo è il luogo che ci raccoglie. E mi piace descrivere questo luogo come un luogo di memoria, che è legata alla casa dove Giovanni Battista Montini è nato il 26 settembre del 1897, ma è anche legata all'attività del nostro istituto, che come sapete ha come sua finalità fondamentale quella di raccogliere i documenti, di renderli accessibili attraverso le nostre pubblicazioni per consentire la conoscenza della vicenda, dell'insegnamento dell'opera di Paolo VI. È un luogo di memoria, ma è anche un luogo di incontro, e quindi sono contento quando, come in queste occasioni, la casa di Paolo VI si apre e ospita coloro che, ricordando la sua figura e il suo insegnamento, vogliono percorrere una tappa del loro cammino. Il Presidente mi ha chiesto di suggerire qualche riflessione appunto sui temi che stavano a cuore a Paolo VI nella sua meditazione sull'attività missionaria della Chiesa, e obbedisco alla sua richiesta volentieri. Vorrei partire da una citazione che è tolta da una omelia pronunciata da Paolo VI il 18 ottobre 1964, giornata missionaria mondiale, nell'omelia, nella celebrazione che vede la canonizzazione dei martiri dell'Uganda. E in quella occasione Paolo VI annuncia il viaggio che intende compiere in India nel successivo mese di dicembre. Perché il Papa si mette in cammino. In verità, dice Paolo VI, non è brama di novità e di viaggio che ci spinge a questa risoluzione, ma solo zelo apostolico di gridare il nostro saluto evangelico agli immensi orizzonti umani che i nuovi tempi dischiudono davanti ai nostri passi, e solo proposito di offrire a Cristo Signore più larga, più viva, più umile la nostra testimonianza di fede e di amore. Il Papa si fa missionario, voi direte. Sì, il Papa si fa missionario, che vuol dire apostolo, testimone, pastore in cammino. Mi pare che qui si trovi una delle chiavi. Certamente la riflessione di Paolo VI sull'attività missionaria è molteplice, ma ho pensato di prendere questo tratto che certamente si è impresso anche nella nostra memoria, cioè il fatto che Paolo VI ha cominciato questa pratica che poi diventerà comune del Papa che si mette in cammino, che incontra le chiese, i popoli nel luogo in cui vivo. E vorrei semplicemente proporvi tre sottolineature che toccano la condizione di vita e la missione della Chiesa in tre dei continenti che ha toccato nei suoi viaggi, l'America Latina, l'Africa e l'Asia. Nell'America Latina certamente trova una situazione profondamente segnata dalla povertà e dall'ingiustizia, e nel discorso che rivolge i campesinos della Colombia nel 23 agosto del 1968, Paolo VI si richiama a un'antica tradizione che affonda le radici nei padri della Chiesa e mette in relazione la presenza di Cristo nell'Eucaristia e la sua presenza nei poveri. Dice Paolo VI in quell'occasione: voi siete un segno, un'immagine, un mistero della presenza di Cristo. Il sacramento dell'Eucaristia ci offre la sua nascosta presenza viva e reale, ma voi pure siete un sacramento, cioè l'immagine sacra del Signore fra noi, come un riflesso rappresentativo ma non nascosto della sua faccia umana e della divina. Voi, figli carissimi, siete Cristo per noi. Voi ora ci ascoltate in silenzio, ma noi piuttosto ascoltiamo il grido che sale dalle vostre sofferenze e da quelle della maggior parte dell'umanità. Noi non possiamo disinteressarci di voi. Noi vogliamo essere solidali con la vostra buona causa, che è quella del popolo umile, della gente povera. E Paolo VI continua, e in altri discorsi proposti in occasione di questa visita, dice: la Chiesa non pretende di avere una competenza diretta in materia secolare, ma certo è suo compito quello di difendere la causa dei poveri e di affermare i principi da cui dipende la soluzione dei problemi. E tuttavia la Chiesa non si limita a enunciare dei principi generali. In questi discorsi Paolo VI propone riforme, propone interventi concreti nella linea di quel documento programmatico che è stata l'enciclica Populorum Progressio. Al tempo stesso Paolo VI insiste sul fatto che c'è un elemento caratteristico dell'azione ecclesiale, che è la carità, una carità inseparabile dalla giustizia e che tuttavia impedisce di ricorrere alla violenza per dare risposta alle questioni che emergono nella società. Con la stessa lealtà con la quale riconosciamo che tali teorie e prassi trovano spesso la loro ultima motivazione in nobili impulsi di giustizia e di solidarietà, dice Paolo VI, dobbiamo dire e riaffermare che la violenza non è evangelica, non è cristiana, e che cambi bruschi o violenti di strutture sarebbero ingannevoli, di per sé inefficaci e non certo conformi alla dignità del popolo, la quale reclama che le necessarie trasformazioni si realizzino dal di dentro, mediante una conveniente presa di coscienza, un'adeguata preparazione e quell'effettiva partecipazione di tutti che l'ignoranza e condizioni di vita talvolta infraumane impediscono oggi di assicurare. L'anno dopo, nel 1969, Paolo VI va in Africa, visita l'Uganda e si trova di nuovo di fronte agli interrogativi sollevati dalla povertà e dall'ingiustizia. Ma accanto all'attenzione a questi temi, che rimane costante, assume un rilievo particolare l'attenzione al passaggio che si sta compiendo nella Chiesa africana da una condizione di dipendenza nei confronti dei missionari che provengono dall'estero a una condizione di autonomia. Quella che Paolo VI incontra in Africa è una situazione in cui la fase della plantatio ecclesiae è conclusa, ci sono strutture ecclesiali la cui responsabilità è nelle mani degli africani. Questo processo, che sappiamo bene è legato al contesto più ampio dell'affrancamento dei popoli africani dal colonialismo, impone di definire che cosa significhi che il cristianesimo diventa veramente e autenticamente africano. Il tema del discorso che Paolo VI rivolge ai vescovi africani il 31 luglio del 1969. Paolo VI dice: voi africani siete ormai i missionari di voi stessi. La Chiesa di Cristo è davvero piantata in questa terra benedetta. E continua: missionari di voi stessi, che cosa vuol dire? Voi africani dovete proseguire la costruzione della Chiesa in questo continente. le due forze, o quanto disuguali e differenti, stabilite da Cristo per edificare la sua Chiesa, devono essere all'opera insieme e con grande intensità: la gerarchia e lo Spirito Santo con i suoi carismi. Devono essere all'opera in forma dinamica, come appunto si conviene a una Chiesa giovane chiamata ad offrirsi a una cultura aperta al Vangelo come la vostra africana. Il tema della cultura diventa decisivo e Paolo VI dice che questo non si fa in un istante, ci vuole del tempo, bisogna sperimentare vie attraverso cui il Vangelo possa assumere il suo volto africano. Dice Paolo VI, voi avete valori umani e forme caratteristiche di cultura che possono assurgere a una loro perfezione idonea a trovare nel cristianesimo e per il cristianesimo una genuina e superiore pienezza e quindi capaci di avere una ricchezza di espressione sua propria, veramente africana. Occorrerà forse del tempo. Occorrerà che la vostra anima africana sia imbevuta profondamente dei segreti carismi del cristianesimo affinché poi questi si effondano liberamente in bellezza e sapienza alla maniera africana. Questo scambio delle più alte espressioni del pensiero cristiano alimenta, non altera, l'originalità di una particolare cultura. Occorrerà una incubazione del mistero cristiano nel genio del vostro popolo, perché la sua voce nativa più limpida e più franca si innalzi armoniosa nel coro delle altre voci della Chiesa universale. Incubazione del mistero cristiano nella cultura africana. Mi sembra una bella immagine perché dice che ci vuole del tempo ed è un processo vitale quello che assume, che permette al cristianesimo di assumere un volto nuovo. Un ultimo accenno all'orizzonte dell'Asia. La riflessione di Paolo VI, quando prepara il suo viaggio nel 1970, è concentrata su un contesto in cui la Chiesa è minoranza ed è circondata da millenarie tradizioni culturali e religiose che rimangono impermeabili al cristianesimo. E Paolo VI nell'udienza generale del 25 novembre del 1970, alla vigilia della sua partenza per il viaggio in Estremo Oriente e in Oceania, chiama questa situazione il dramma delle sproporzioni. Un dramma che costituisce la condizione abituale in cui si svolge la missione cristiana. Cosa sono le energie, le capacità della missione cristiana rispetto alla proporzione sconfinata dei problemi che deve affrontare, alla grandezza dell'umanità a cui è destinata. E Paolo VI delinea con il linguaggio poetico che talvolta affiora nei suoi discorsi questa situazione, come un dramma con tre personaggi. Dice: il primo personaggio di questo dramma è la moltitudine degli esseri umani di oggi. Il secondo è lui stesso che si prepara a questo viaggio e si descrive piccolo come una formica, debole, inerme, minimo fino alla quantità trascurabile e che tuttavia cerca di farsi spazio, di farsi ascoltare in questa umanità. Egli, leggo quello che Paolo VI dice in quest'udienza, cerca di farsi largo in mezzo alla marea delle genti, tenta di dire una parola, si fa ostinato, cerca di farsi ascoltare e assume aspetto di maestro, di profeta. Assicura di non proferire parole sue, ma una parola arcana e infallibile, una parola dei mille echi che risuona nei mille linguaggi degli uomini. Ma ciò che più colpisce dal confronto che si è prodotto con questa presenza, ecco, è la sproporzione. Sproporzione del numero, sproporzione di qualità, di potenza, di mezzi, sproporzione d'attualità. Ma il piccolo uomo, e voi avete compreso chi è l'apostolo, è il messaggero del Vangelo, è il testimone. In questo caso sì, il Papa, che osa misurarsi con gli uomini, Davide e Golia, altri dirà Don Chisciotte, scena irrilevante, scena superata, scena imbarazzante, scena ridicola. Così si sente dire, e le apparenze sembrano giustificare questi commenti. Ma il piccolo uomo, quando riesce a ottenere un po' di silenzio, qualche ascoltatore parla con un tono di certezza tutto suo. Dice però cose inconcepibili, misteri di un mondo invisibile, pur vicino, il mondo divino, il mondo cristiano, ma misteri. E alcuni ridono, altri gli dicono ti ascolteremo un'altra volta, come capitò a San Paolo nell'Areopago di Atene, però qualcuno ha ascoltato. E sempre ascolta e si accorge che in quella flebile e sicura parola si distinguono due accenti singolari e dolcissimi, quali risuonano meravigliosamente nel fondo del loro spirito, l'accento di verità e l'accento di amore. Si accorgono che la parola non è che strumentalmente di colui che la pronuncia, è una parola a sé, una parola d'un altro. Dov'era e dov'è quest'altro? Chi era e chi è quest'altro? Non poteva e non può essere che un essere vivo, una persona essenzialmente parola, un verbo fatto uomo, il verbo di Dio. Dov'era e dov'è il verbo di Dio fatto carne? Perché ormai è certo ed è chiaro che egli era presente. E questo è il terzo personaggio della scena del mondo, il personaggio che la sovrasta e che la occupa tutta, là dove gli è fatta accoglienza per una via distinta ma non insolita al sapere umano, cioè per via di fede. E mi pare che questo sia l'immagine che può, e la riflessione che può sostenere anche la fatica quotidiana che tutti nelle diverse situazioni sono chiamati a compiere, la fiducia che la testimonianza resa al Vangelo non è mai inutile. Grazie e buona giornata a tutti.
Grazie Don Angelo, grazie davvero. Ci ha introdotto in questo modo anche direi magistrale per cogliere l'ambiente in cui ci troviamo. Adesso lascio la parola ovviamente ad Anna Chiara Valle, che è giornalista di Famiglia Cristiana, direttrice di Madre, che sapete pubblicata nella nostra provincia. E grazie di aver accolto questo invito e allora lasciamo la parola a te per guidare questo nostro incontro.
Grazie Don Flavio, grazie a tutti voi di essere qui e grazie per questo invito che mi avete fatto, come ricordava Don Angelo prima, a casa di Paolo VI, l'indomani della canonizzazione del Papa bresciano, ma direi del Papa del mondo, e alla vigilia della giornata mondiale missionaria, che si celebrerà domani, come tutti sapete. Proprio in occasione di questa giornata mondiale, l'agenzia Fides ha diffuso un po' i dati dei cattolici nel mondo, dei missionari, dei religiosi, delle religiose. E un dato abbastanza significativo è quello che ci dice che i missionari laici stanno aumentando. Certo, sono cifre ancora non grandissime, visto che in tutto il mondo si contano 354.743 missionari, e però ce ne sono ben 2.946 in più rispetto all'anno scorso. Mentre calano le vocazioni, invece il numero dei missionari laici aumenta. E mi fa piacere premiare una di queste missionarie laiche. Abbiamo qui Carla Magnaghi, che opera in Sud Sudan, che riceverà fra poco il premio. Prima però la presentiamo. È originaria di Cardano al Campo, Varese, e il sogno di diventare missionaria lo insegue già da giovanissima, da diciottenne, quando entra a far parte dell'Istituto Secolare delle Piccole Apostole della Carità, che si occupa in particolare di persone disabili. Da insegnante si appassiona alla riabilitazione dei bambini con disabilità e si specializza in psicomotricità e logopedia e fisioterapia. si reca poi nel 1988 a Juba in Sud Sudan, dove apre il centro Usratuna, che vuol dire in arabo la nostra famiglia. Juba all'epoca è un villaggio fatto per lo più di capanne, ma poi ce lo racconterà ancora meglio la nostra premiata, e immerso in un ambiente arido, estrema povertà. A 5 mesi dal suo arrivo scoppia la guerra. 3 anni dopo anche Juba è presa d'assalto dai ribelli, il centro viene invaso da più di 3.000 civili che vi si rifugiano per sfuggire alla guerra. Distanza di 30 anni, espatri e ritorni, perché è costretta a lasciare e ritornare più volte in Sudan, Carla continua in questo momento ad essere lì nel paese africano a occuparsi sempre del suo centro. Oggi c'è una nuova guerra civile fra i due gruppi tribali dei Dinka e dei Nuer, ci sono 2 milioni di rifugiati nel paese, una gravissima crisi economica, una popolazione allo stremo, terrorizzata dagli scontri, dagli sciagallaggi. Ieri raccontava anche di come appunto vengono prese di mira le singole persone, come di notte sia così difficile anche dormire. Diamo però adesso la parola proprio a lei per raccontarci innanzitutto perché ha scelto proprio Juba e ha scelto proprio il Sud Sudan per la sua missione.
Buongiorno a tutti, sono contenta di essere qui con voi per condividere questa mia esperienza. Beh, la scelta di Juba è una scelta non, nel senso che non l'ho scelta io, in quanto è l'istituto, l'organizzazione OFCI, la nostra famiglia, che ha organizzato questa attività in questo paese, che inizialmente era un unico paese, era il Sudan. È stato durante questa guerra, no, che le due realtà si sono divise, il nord dal sud, perché il nord era soprattutto musulmano e cercava di rendere questa presenza islamica forte anche nel Sud Sudan. E di qui che è nata un po' la guerriglia, perché non volevano essere sottomessi a questa nuova religione, perché la gente, la maggior parte, è cristiana o animista, cioè non hanno una religione, però hanno una religione propria. Quindi l'essere andati lì è stata una chiamata da Monsignor Baroni, perché inizialmente l'attività doveva essere fatta a Khartoum, ma poi quando si trattava di costruire il centro, il governo ci mandava sempre più verso l'esterno, no? Verso il deserto. E allora Monsignor Baroni ha detto no, qui non vi vogliono. E allora siamo andati al sud, dove siamo stati ben accolti e dove lì abbiamo potuto iniziare la nostra attività. Attività che era di tipo riabilitativo, perché era il sogno di Monsignor Baroni. Lui è stato per 45 anni vescovo lì in Sudan, lasciare un segno, visto che lui doveva terminare la sua attività, è un segno di carità. E quindi, siccome noi in Italia abbiamo questi centri di riabilitazione, abbiamo dato questa risposta a lui, costruendo questo ONG in modo da poter lavorare in questa terra musulmana, perché non era facile. Quindi il nostro compito era quello di lavorare. Allora c'era molto polio, cioè bambini erano affetti da questa malattia che creava grossi problemi, fisici, bambini che non camminavano, retrazioni, cioè bambini che si muovevano in ginocchio o gattonando. Quindi il compito nostro all'inizio era quello di aiutare questi ragazzi a mettersi in piedi, quindi dare una nuova senso umano alla loro vita. Man mano che eravamo là, il lavoro continuava a cambiare, perché molte volte arrivavano dei bambini che non avevano fisicamente niente, però le mamme dicevano non sta in piedi. Allora non sta in piedi perché è denutrito. Quindi allora si è dovuto creare un problema un problema, si è voluto organizzare un'attività di tipo nutrizionale, quindi si è fatto il centro nutrizionale. Ma poi ci sono anche tante malattie ricorrenti, no? Problemi intestinali, malaria, così, e allora anche lì allora si è aggiunto il dispensario. E così man mano si è costruito questo piccolo centro che doveva essere, si è allargato e c'è stata ai tempi una grande collaborazione con i missionari, con Bognani, perché era una delle nostre volontarie, andava nei villaggi a valutare quei bambini che avevano difficoltà, poi venivano portati al centro. Al centro avevamo organizzato anche una sala operatoria, perché non, in città ce n'era una ma non era efficiente, quindi venivano i medici dall'Italia, noi li preparavamo, i bambini, e poi dopo l'operazione rimanevano lì un po' di tempo, fino a quando protesizzati ritornavano camminando nelle loro case. Questo è durato pochissimo, sono durate solo 3 anni, perché poi la guerra ha impedito questa attività, prima di avere delle persone che venivano dall'Italia per poco tempo, secondo perché avendo i bambini lì diventava una responsabilità perché erano lontani dalle loro famiglie. E così questa attività di tipo riabilitativo chirurgico si è modificata, però noi siamo andati avanti ugualmente facendo tutta la nostra attività con i gessi, utilizzando però anche le occasioni che ci venivano o dalla medici della Croce Rossa, che allora erano lì in Giuba, o anche i medici ortopedici dell'ospedale militare musulmani, con la quale noi abbiamo sempre avuto una buona collaborazione. E così siamo andati avanti, però si creava un'altra necessità. Questi bambini, quando io andavo a casa a visitarli, dopo aver messo i gessi, tirate le gambe, messo in condizione di camminare con le protesi, andavo a casa a trovarli e li trovavi senza, con i loro ausili sotto la, tirati via, e rimanevano seduti sotto la pianta come prima. Allora abbiamo deciso di fare una scuoletta. Una scuola, perché se noi li teniamo qua, li diamo anche in educazione, loro sono costretti a utilizzare le protesi, quindi magari ci prendono gusto anche a camminare, e quindi diventava efficiente il lavoro che facevamo. E così è stato.
Fare una domanda. In un paese in cui c'è guerra, c'è povertà, c'è fame, perché proprio i bambini disabili? Vi siete sentiti dire perché loro e non magari una popolazione più ampia che aveva bisogno di tutto?
Sì, la domanda giusta. Anche qualcuno della Chiesa ci aveva detto, ma se fossi stato io qui non vi avrei dato il permesso, perché per noi disabili non hanno senso, cioè un bambino disabile non ha significato, quindi viene lasciato da parte. E la gente verrà da voi solo se ha fame o se ha bisogno di essere curata, cosa che invece è stata sconfessata, in quanto il lavoro con il disabile è cominciare dall'ultimo per dare senso e significato alla vita umana. Noi crediamo che la vita umana è una vita per tutti, non è che solo per chi sta bene, per chi sta bene sta già bene, e invece proprio chi sta male ha bisogno di essere aiutato e curato, perché proprio questa è l'attenzione del cristiano, cominciare dagli ultimi. Per noi, visto che la nostra professione ci porta in questo senso, vogliamo iniziare dagli ultimi. E cosa che per esempio adesso le patologie sono cambiate, l'attività si è super ingrandita, e molte mamme vengono anche dal di fuori a portare i loro bambini perché si aspettano una vita migliore per il loro bambino. Quindi il cuore di una mamma, che sia bianco o che sia nero, è sempre un cuore che batte, e quindi è un cuore che ha bisogno di una risposta per il suo bambino, no? E quindi questo ci fa dire che l'umanità è un'umanità è uguale per tutti.
Grazie Carla Magnaghi, chiamo qui sul palco per la premiazione Don Angelo Maffei, padrone di casa, il presidente, come abbiamo sentito, dell'Istituto Paolo VI. Ecco, consegna il premio Cuore Amico 2018 a Carla Magnaghi, Don Angelo Maffei. Ecco, restiamo in Africa, passiamo da una missionaria laica ad una suora, sempre dai dati Fides, le religiose purtroppo nel mondo diminuiscono, gli ultimi dati ci dicono che quest'anno ci sono 10.885 suore in meno, tuttavia continuano tutte le opere che nel mondo sono state messe in piedi proprio dagli istituti religiosi, in particolare i dispensari, le brosari, le scuole di infanzia. E abbiamo sentito prima le parole di Paolo VI sulle missioni, ricordiamo anche che Brescia a Paolo VI, appena diventato Papa, ha regalato una missione in Burundi a Kiremba e Paolo VI mandò lì tre congregazioni. Quelle di Santa Dorotea, le suore operaie della Santa Casa di Nazareth e le ancelle della Carità. Tre tutte in un posto sembravano troppe, quindi sono state poi divise in Burundi e le suore maestra di Santa Dorotea sono anche le suore di cui fa parte la nostra suore Vedina, la nostra premiata, che è di Concesio, nata a Concesio, quindi anche lei condivide questa, i dati natali con Paolo VI. E appunto, suora maestra di Santa Dorotea, 70 anni, non si direbbe, devo dire, più della metà trascorsi in Africa, prima in Burundi e poi nella Repubblica Democratica del Congo. Nel 75 consegue il diploma di infermiera ostetrica e quindi parte da qui, da Concesio, per l'Africa. Prima appunto in Burundi a Rukago e a Matara, le due dispensari delle missioni dove segue tantissimi bambini e soprattutto segue e incoraggia le mamme. La guerra poi costringe le suore ad abbandonare il Burundi e si rifugiano nell'ex Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, esattamente a Cagnola, nel cuore della foresta equatoriale. Qui si apre una nuova comunità insieme ad altre consorelle, una situazione nella zona allarmante. Nel 2009 giunge a Bukavu durante il periodo più cruento della guerra che imperversa nella Repubblica Democratica del Congo. Qui si dà da fare soprattutto nei campi profughi che sono allestiti nella città. Oggi si trova a Buriba, dove nel carcere sovraffollato e privo di medicine porta la sua competenza medica e anche, l'abbiamo visto anche ieri quando un po' ci siamo presentati, il suo sorriso e la sua serenità. Qual è la situazione e cosa farà con il premio che arriva da Cuore Amico?
Innanzitutto dico grazie perché noi non siamo delle persone speciali, tante altre persone fanno del bene che noi facciamo, ma il Signore attraverso di noi vuol fare altro bene, il bene che noi riceviamo lo offriamo ad altri e questo ci fa un grande piacere, grazie per la scelta e io mi sento doppiamente un po' emozionata a causa che sono di Concesio e questo mi fa molto piacere che mi hanno scelto come concittadina del nostro Santo Paolo VI e la mia vocazione missionaria si può dire che è nata lì e quando hanno fatto dono a Paolo VI della missione di Kiremba, infatti dopo io sono stata scelta per andare in Burundi dove, come ha detto bene la giornalista, ho fatto la maternità, ho accudito i bambini malnutriti, ma soprattutto lì adesso a Bukavu io mi occupo dei carcerati È un carcere che ospita più di 1700 persone, ma il carcere in sé è costruito per 400 persone, per cui è soprapopolato. Lì nelle celle dormono più di 200 persone quando la cella era fatta per 50, sono proprio uno vicino all'altro, manca una forte mancanza di igiene, di cibo, e noi siamo lì nel carcere di Bukavu, siamo costituite un'equipe di suore che si dedica sia al sanitario, sia al sociale e sia anche alla catechesi, perché nella prigione è un luogo dove la persona può riflettere e riprendere vita e speranza. E difatti ci sono tanta gente che riprende i sacramenti e si avvicina sempre più a Gesù. E lì cosa noi facciamo? Oltre che i nostri atti di curare piaghe, di dare delle medicine, c'è l'ascolto. L'ascolto della persona. E difatti io ho imparato molto da questo ascolto, perché la persona nell'ascoltare si sente accettata e amata così com'è, perché quando si ama la persona, poi la persona fa quello che tu le chiedi, perché il principio è di sentirsi amate, e questa è l'esperienza in tutto per me, quello che mi ha dato l'Africa, il non giudicare le persone, accettarle così come sono e amarle, poi un po' alla volta cambiano. E soprattutto io quello che ho notato, anche l'aiuto che c'è stato tra loro nei prigionieri. Quando ci sono dei prigionieri, lì c'è un po' misto tutto. Ci sono i militari, ci sono i civili, c'è chi è un grande assassino, c'è chi è un ladro, c'è chi è dentro innocente. E tutto questo non è distinto come nelle nostre prigioni, tutto è insieme. Ma questo che ho notato, che si aiutano tra loro, e difatti noi abbiamo costituito nel centro, lì nella prigione, centro di alfabetizzazione, centro di informatica, però aiutati dalle persone stesse prigioniere che insegnano agli altri prigionieri, e questo li rende un pochino più attenti all'altro. E anche quando mi tocca tanto quando, per esempio, lì il cibo è molto poco, è sempre una palla di specie di polenta con un po' di fagioli, però non tutti ce l'hanno, perché è minimo il pranzo dato una volta al giorno. Però ci sono della gente che è di Bukavu, è lì vicino, allora i familiari portano da mangiare e condividono tra loro questo cibo, danno agli altri che non hanno parenti, genitori che vengono ad assisterli, c'è questa condivisione di cibo tra loro, per cui anche nella prigione c'è questo senso di bene, di attenzione all'altro, e soprattutto questo senso di speranza. Ecco, anche quello che per me ha dato l'Africa, e questo senso di speranza, di non scoraggiarsi mai. Io l'ho visto nei tempi di guerra, la gente molto al momento era agitata, ma poi quando tutto passava riprendeva il loro lavoro con serenità, come se niente fosse. E questo è proprio un segno di speranza, della fiducia che c'è un domani migliore. E questo è per me sono i due doni che l'Africa mi ha dato, quello di non giudicare mai l'altro, perché in fondo c'è sempre un senso di bontà, un senso di bene anche in quella gente carcerata. E infatti loro lo capiscono, non è tanto nel fare, ma di essere con loro, capirli, ascoltarli, e loro si sentono amati. È un po' quello che diceva Don Flavio all'inizio, no? Che è l'amore che deve far scaturire tutto. e da lì anche il resto poi viene, anche i segni, gli atti così di dono, di carità. Ma la prima cosa è questo, il sentirsi ascoltati e amati. E questo è per me è stato e sarà anche un'esperienza molto, molto bella. E poi noi lì in prigione adesso siamo, come dire, prima c'erano degli organismi che ci aiutavano, adesso certi organismi un po' alla volta si ritirano e noi rimaniamo lì così e diciamo tra noi cosa dobbiamo fare, cosa facciamo. C'era la Croce Rossa che ci aiutava nelle medicine, adesso quest'anno si ritira, però la fiducia, la provvidenza è là. Questo premio è proprio un premio che mi aiuterà tanto nel comprare le medicine, nell'aiutare questi detenuti a essere un pochino anche loro, sono degli esseri umani come noi, anche se hanno ucciso, però hanno un cuore e una sensibilità. Non giudichiamoli mai, ma amiamoli sempre.
Grazie di questa testimonianza. Noi prima l'Africa la vedevamo da distante, magari mandavamo il nostro conto corrente, facevamo le mostre in cui si vedevano questi bambini malnutriti con i pancioni. Oggi in Italia l'Africa ce l'abbiamo un po' in casa e la guardiamo con occhi forse più severi. Ecco, quale messaggio arriva da un'esperienza come la sua? Noi qui in Italia quale sguardo possiamo avere?
È quello che prima dicevo. Noi abbiamo dei pregiudizi quando vediamo questa gente africana arrivare. Abbiamo già dei pregiudizi che è gente che ruba, che non è sincera, che no. Cerchiamo di accettare la persona così com'è. È una persona anche lei, è figlio di Dio come lo siamo tutti noi. Diamole fiducia. Per me questo è molto importante, dare fiducia, e questa fiducia poi scaturisce di conseguenza altre cose. Diamo la nostra amicizia, e questo per me, perché tante volte sento già parlare a quello è così, a quello, cioè ci sono dei pregiudizi, no, accettiamo la persona così com'è, entriamo in dialogo con lui, entriamo in amicizia con lui. E poi un po' alla volta vedrete che anche loro cambieranno. E poi anche c'è questo, no? Noi vogliamo subito imporre i nostri metodi, la nostra maniera occidentale di fare. No, stiamo attenti anche al loro modo di fare. Ci possono educare, sapete, c'è una convivenza tra il nostro fare e il loro fare. Per cui noi diamo il bene e anche loro ce lo danno il bene. Non dimentichiamolo questo, che hanno tanto bene a offrirci, solo che noi mettiamo come un separio e non lo vediamo questo. Diamo fiducia e apriamo il nostro cuore e vediamo che anche c'è il bene del loro. Coraggio, questo vi auguro tanto.
Grazie Sora Evelina Mattei per questa testimonianza. Chiamo sul palco a premiarla il vice sindaco di Concesio, la dottoressa Domenica Troncatti. Invito anche, eccola, il vice sindaco che premia Sora Evelina Mattei consegnando il premio Cuore Amico 2018. Chiedo anche al vice sindaco se può darci una parola di saluto e di indirizzo. Sì, se si avvicina alle zio, grazie.
Sì, devo dire che dopo la testimonianza di Suor Evelina e della signora Carla l'emozione è grande, ma io volentieri porto il saluto dell'amministrazione comunale e siamo davvero, voglio dire, osannanti rispetto al fatto che il nostro concittadino è diventato santo, ma vorrei dire che anche le figure, le persone che sono nel mondo, nostri concittadini, ho detto a Suor Evelina, davvero tu sei la testimonianza di questo grande volere di Paolo VI di portare nel mondo la civiltà dell'amore. Io immagino come donna come possa vivere l'esperienza che ci ha appena raccontato. Deve essere una cosa che immagino tutti noi possiamo cogliere, ma ci ha dato anche un grande messaggio, quello di saper accogliere le persone che vengono da paesi lontani. E quindi questo è una grande domanda, un grande impegno che rivolge anche agli amministratori locali. Per cui davvero grazie a quanti anche della società civile e soprattutto del volontariato locale ci aiutano a gestire anche i richiedenti asilo che noi abbiamo sul territorio. Come amministrazione, quando ci è stato posto questo problema, l'abbiamo affrontato insieme alle nostre associazioni che si occupano appunto di accogliere, di aiutarci ad essere cittadini attenti ai bisogni degli altri. Quindi io davvero ringrazio il Comitato di Solidarietà, che voi conoscete bene, dove appunto presidente il nostro Ruggero Saiani, ma anche i gruppi missionari presenti nel nostro territorio, che con una grande sensibilità e attenzione portano avanti la memoria e fanno viva la presenza tra noi di persone come Suor Evelina. Quindi il gruppo di Pieve, il gruppo di Costorio, davvero grazie, perché ci aiutate anche come amministratori a dire, a ricordare che nel mondo abbiamo tanti cittadini che fanno quanto fa Suor Evelina. Grazie davvero di cuore a tutti.
Grazie alla dottoressa Troncati, che ci ha ricordato anche che la missione si fa con la partecipazione di tutti, le amministrazioni, le istituzioni, la Chiesa, i cittadini. E ora ringraziamo e invitiamo a venire in sala il gruppo dei ragazzi missionari della parrocchia di Costorio, di Concesio, che sono seguiti da Solandia e Adriana, e ci canteranno. Stanno arrivando? Hanno un attimo di incertezza. Sono fuori, ma adesso arriveranno in sala fra noi e ci canteranno il brano A tutto cuore. Nessun brano è così in tema con la giornata di Cuore Amico. Hanno anche queste magliette bianche col cuore rosso disegnato a ricordarci proprio la giornata di oggi e il premio. Eccoli che si avvicinano e hanno questo grandissimo cuore gonfio d'amore per tutti noi. Eccoli, un applauso. Ecco i nostri piccoli che prendono posto in mezzo a noi, ci portano un tocco di colore e di allegria. Bel applauso. Ricordo la canzone, come non poteva essere diversamente, si intitola proprio A tutto cuore. Lasciamo loro il microfono con le note che ci accompagneranno. Li accogliamo con un applauso.
Cielo, si accoglierà la tua amore.
Ringraziamoli e adesso ci distribuiranno un po' di questi cuori che hanno cantato. Quindi saranno in mezzo a noi. Vi ringraziamo per questo piccolo ma grande regalo che ci fanno, questi cuoricini. Eccoli, si distribuiscono fra di noi. E mentre i piccoli continuano questa distribuzione dei cuori a tutta la platea, e noi riprendiamo la nostra giornata con l'ultimo dei premiati, l'ultimo ma non ultimo, come si dice, cambiamo continente questa volta e andiamo in Brasile America Latina, un sacerdote, e anche i sacerdoti stanno diminuendo nel mondo. E grazie. Stanno diminuendo, ma continuano la loro attività, e sono pochi soprattutto nelle Americhe. I dati ci dicono che c'è un sacerdote ogni 5.156 abitanti. Per fare una proporzione, in Europa ne abbiamo uno ogni 1.617, quindi vedete che il grande mole di lavoro. Fra l'altro sono distanze enormi che spesso tocca coprire per cercare di raggiungere un po' tutti. E noi abbiamo qui padre Giampiero Carraro, originario di Fossò, un Veneto, ordinato sacerdote a Chioggia nel 1987 e in Brasile già dal 1994, prima a Belo Horizonte, dove lavora nella diocesi, e durante una visita tra le baracche, così mi hanno raccontato, delle favelas della città, padre Giampiero incontra una famiglia molto povera, una mamma con tre bambini, uno dei bambini attaccato ad un corno di bue, come se fosse un po' un... mangiando il midollo di bue come se fosse un biberon, gli altri piangevano per la fame, la mamma non aveva nulla per sfamarli, e qui nasce un forte coinvolgimento emotivo. Padre Giampiero prende in braccio questi bambini e capisce che proprio è lì nei poveri che c'è la sua famiglia e che è lì che deve operare. Da qui parte un percorso che lo porta dopo qualche anno a San Paolo a passare settimane sui marciapiedi con veramente gli ultimi degli ultimi, i ragazzi di strada, i niños de rua, gli anziani, i disabili, i tossici, gli alcolizzati, le prostitute. Nel 2005 fonda la missione Belém, che è un movimento riconosciuto ufficialmente dalla diocesi di San Paolo, e poi ce lo racconterà meglio, ma vuole un po' incarnare il miracolo di Betlemme, un Gesù che entra con i poveri, per i poveri, con i poveri. Questa grande famiglia adesso accoglie circa 2.000 persone, fra bambini, anziani e ammalati. Sentiamo adesso proprio da Giampiero Carraro, da padre Giampiero, un po' della sua esperienza. Abbiamo sentito sul racconto che ci aveva fatto, ne parliamo anche sulla rivista Madre, nel presentare i premiati, i tre premiati nella rivista di ottobre. Perché proprio il Brasile, e cosa è successo nel tuo cuore?
Bene, un grande saluto a tutti prima di cominciare. Io sono ben felice di essere qui assieme alla mia comunità. Qui c'è padre André Tamiris, che sono missionari brasiliani in Italia. Dopo vedrete come si chiude il cerchio della mia esperienza. Ci sono anche tanti amici, c'è mia madre qui che è una grande responsabile di tutto quello che è successo. E tanti amici di missione Belém. Bisogna sintetizzare in pochi minuti, quindi io posso dire questo, che perché sono arrivato in Brasile, perché Dio mi ci ha portato. In realtà neanche io ve lo so dire bene, perché io stavo studiando lo spagnolo per andare in Perù e all'improvviso è venuto un vento che mi ha portato in Brasile, cose che capitano a noi missionari, e sono stato ben felice, e credo che non sarebbe nata la missione Belém se io non fossi arrivato in Brasile. E sono stato risucchiato dai poveri, dalla bellezza dei poveri, da questo mondo per me meraviglioso, che sono i poveri. Tu hai raccontato veramente l'esperienza che mi ha fatto fare il salto. In Brasile si dice pega no fondo do baú, è andato proprio fino in fondo a prendere la prima esperienza che mi ha fatto pensare. Mi ha fatto decidere in quella quella baracca lì nell'interno di San Paolo, nella zona, era una casa povera di po' a picche, fango e bambù, e c'era una donna, una povera mamma, che mescolava una minestra molto scura così, e a fianco c'era una stanzetta con tre bambini e anche che avevano delle ferite. A quel tempo non sapevo che c'è un animale, si chiama Bisciu Barbero, che è un animale che c'è nel fango delle baracche, che provoca delle ulcere nella pelle, e dopo entra nel sangue, dopo 20 anni provoca una malattia al cuore, che il cuore comincia a gonfiarsi, e doenza di Chagas si chiama. E comunque questi bambini con queste ferite così, e immaginate, erano pochi giorni che ero in Brasile, neanche sapevo parlare, e mi sono trovato in questo fumo, in questo fuoco a legna così, in questo mondo. Per me era un altro mondo, un'altra cosa, è stato inizialmente violento per me questo, lo confesso, la prima sensazione è stata quella di scappare, e questo è il primo sentimento, perché era tutto così, così terribile, così brutto, così inspiegabile. E a quel punto lì io ho sentito una voce interiore che credo che il Signore parli a ciascuno di noi nel suo cuore, e che mi diceva così: io sono qui e tu dove vai? Io sono qui e tu dove vai? È come se oggi ritornasse questa voce. E lì io ho detto: ma allora io sono arrivato dove ho sempre cercato di arrivare. Ho detto: io da qui non uscirò più, io ho trovato quello che avevo bisogno, quello che cercavo. E ho fatto come questa voce mi è arrivata con una forza enorme, tra l'altro, e quindi a quel punto io ho cambiato tutto dentro di me, e ho avuto, come dire, la forza di prendere in braccio questi bambini. Ero vestito con una camicia bianca, quindi mi sono sporcato di sangue, di tutto, di sporco, di fango. Questi poveri bambini stavano succhiando il midollo di un cono di bue, perché il padrone aveva fatto la festa di matrimonio del suo figlio ed erano rimaste le corna del bue per questi bambini. E quindi questo è stato il mio primo incontro. E questa forza che da quel momento lì ho detto: io da qui non esco più. Non sapevo dove il Signore mi avrebbe portato. Ho detto: la mia vita sarà per queste persone, per questi poveri. E non sapevo dove sarei arrivato. A un certo punto sono arrivato a San Paolo, e lì a San Paolo tante vicende, ma sono stato attratto fortemente dalla gente di strada, dai poveri della strada, e lì sulla strada ci finiscono tutti, finiscono, chiaro, quelli che si drogano, che si ubriacano, ci finiscono anche i bambini, che molte volte sono i figli di quelli della strada, oppure sono tante situazioni per cui vengono questi bambini, diventano menino tihua, bambini di strada, e sono lì. E a un certo punto io portavo così del caffè, delle cose, dei panini, come tutti voi fareste, però mi sono detto a un certo punto: se io non entro in questo mondo, come fanno i missionari, come Carla ha detto, come la sorella Evelina ha detto, se io non entro in questo mondo, io non capirò mai. Andare da fuori, andare lì un'ora, stare lì, dopo tornare, io non entrerò mai, io devo entrare in questo mondo. E per la prima volta io ho pensato: devo dormire qui sotto, bisogna passare la notte qui sotto, bisogna diventare uno di loro.
Non avevi paura?
Dopo ti spiego. Io credo che quando si fanno... C'è un grande uomo della zona della Emilia Romagna, che si chiama Don Oreste Benzi, credo che tutti lo conoscete. Lui diceva: prima fai il bene e dopo pensa cosa hai fatto. E questa è stata la mia ispirazione, che non si può pensare tutto nella vita. Quindi bisogna andare qui sotto. Veramente abbiamo iniziato io con una ragazza, a quel tempo era ragazza, adesso è una donna, una suora, che insieme a me abbiamo iniziato la missione Belen, si chiama Cassiolda, quindi anche lei immaginate di vederla al mio fianco, perché è sempre insieme a quello che abbiamo fatto. Più un gruppo di giovani sono andati a dormire sotto questo ponte. Veramente il Signore fa delle cose che tu non immagini, perché sotto il ponte tu dormi con una coperta, ci sono molte luci, eccetera. Era nella città, Anyangabaú, per chi conosce San Paolo, che è un nome degli Indios, che vuol dire valle dei demoni, dove i demoni bevono. In realtà è proprio così, perché era un insieme diabolico lì sotto. E lì sotto io stavo coperto da questa straccia, e a un certo punto avevo a fianco una persona che lì ho scoperto che era il trafficante di droga, così, e aveva la sua ragazzina lì, ha preso fuori la pistola, è chiaro che io vedevo perché la coperta era trasparente, e metteva le pallotte, diceva guarda si fa così, si mette così la pistola e tutto, cioè, vabbè, il signore qui ha fatto finta di dormire. E dico che sulla strada si riesce anche a dormire, perché dopo sono state tante notti, tante settimane, tanti mesi che ho passato sulla strada con un occhio aperto e uno chiuso, ho imparato a dormire in questo modo, perché c'è un sistema del corpo che registra i suoni, per cui quando ci sono dei suoni strani tu ti svegli, e va bene. Comunque e così siamo finiti sulla strada e abbiamo cominciato tante esperienze. Mi ricordo nel 2000 è stata la prima volta che siamo andati a dormire, eravamo 15 persone sotto questo ponte, era grande questo ponte, è un ponte che è una piazza, cioè c'era un fiume sotto, ma dopo insomma hanno fatto tante cose, hanno fatto una piazza, hanno chiuso questo canale. E lì durante il giorno quei bambini di strada che usano questo cinere, questo diluente e questa cosa e altre sostanze chimiche per stordirsi, e durante il giorno, quindi tu li prendi verso mezzanotte i bambini, noi eravamo lì sotto, stavamo come che dormendo e un bambino è venuto anche assieme ad altri e si è infilato sotto le coperte ed è arrivato fino al mio fianco, qui me lo sono ritrovato qui e mi ricorderò sempre questo bambino, si chiama Rafael, e a un certo punto mi sono reso conto che lui era qui e lui mi ha guardato e mi ha detto: domani mi porti a casa tua, vero? No? A mangiare se mi levo per tua casa. Io non ero in quel momento lì, avevo una parrocchia alla periferia di San Paolo e non avevo casa neanche per me, perché avevo una baracca, quindi ho detto ma certo che ti porto, ma non sapevo minimamente dove l'avrei portato, perché ho passato le altre ore fino a che il sole è sorto per pensare come avremmo potuto fare. E quando alla fine di quella missione lui e altri due o tre sono venuti, e Cassiolda che è con me, ho detto guarda Cassiolda, tu te la senti, facciamo qualcosa, non lo so, sono dei bambini, hanno bisogno di tutto, questo bambino nonostante avesse 10 anni fumava 2 pacchetti di sigarette al giorno, e non mettiamoci molta poesia, perché la strada vuol dire questo, i bambini tutti gli danno dei soldi e loro comprano la droga, comprano... questa è la vita, capite, non è che sia tutta poesia. Quindi Cassiolda cosa faceva? Abbiamo trovato delle caramelle, cioè ti do una caramella tu mi dai una sigaretta, ti do una caramella tu mi dai una sigaretta, siccome ai bambini piacciono molto le caramelle, gli ha portato via tutte le sigarette e siamo riusciti a fargli, perché si crea anche una dipendenza fisica da queste sigarette, e abbiamo trovato una casa, insomma una persona ci ha prestato una casa e Cassiolda dormiva sotto in un letto castello, lui sopra. Racconto questo per poter capire, questi bambini non hanno affetto, non hanno niente, quindi anche i controlli fisici non funzionano bene. Durante la notte ha fatto un sacco di pipì, che è scesa giù, ha fatto il bagno Cassiolda che era sotto. Abbiamo molti di questi problemi. Comunque qui è cominciata la prima casa di accoglienza dei bambini di strada. Io credo che tanti saranno passati 500 in questi anni, perché dopo le case sono cresciute, sono arrivate case per gli adulti, ma adesso non c'è tempo di raccontarle. E oggi noi accogliamo 2200 persone, e lo dico con gioia questo, perché sono e questo è il frutto di persone che erano sulla strada, si sono stati recuperati a Missione Belen e hanno deciso di restare. cioè, il 99% esce fuori, chiaramente fa la sua vita, però qualcuno resta, e quando resta si aprono delle case di accoglienza. E lì voi mi direte: ma com'è che questo avviene, questo miracolo? Capite, passare dalla strada, dalla delinquenza, dalla morte, lei diceva delle carceri, no? Io lavoro fuori, come se le carceri fossero fuori per me, perché di questi 2200 metà sono stati in carcere, più di 1000 sono stati in carcere alla missione Belen. Il mio braccio destro è stato condannato a 20 anni di prigione, ne ha fatti 10, questo è il mio braccio destro che coordina tutti quanti, un altro ha fatto 8 anni di prigione e un altro più o meno. Questi sono i tre che più mi aiutano nella missione Belen, e sono in missione Belen da 11 anni. Ecco, questo vorrei dire, è per questo che sono anche venuto qui volentieri. La Chiesa, il messaggio del Vangelo, è un messaggio straordinario, forte, sconvolgente, che cambia la vita e il cuore delle persone. Realmente, questo io posso testimoniarlo. Sono venuti in questi anni 80.000 persone, hanno fatto tutte la stessa esperienza. Guardate, entrare nella missione, non si può usare droga, non si può fumare, non si può bere, non si può fare sesso, non si può fare niente di quello che sia un vizio, e quindi c'è un ritmo. Il nostro ritmo è preghiera e lavoro, ora et labora, la cosa più semplice del mondo. E facciamo circa 3 ore di preghiera al giorno, e si medita il Vangelo del giorno, il Vangelo della liturgia, io faccio un piccolo commento, e poi alla sera ci si confronta su come si è vissuto il Vangelo del giorno. Ci sono persone credenti, non credenti, protestanti, pre-protestanti amano la Bibbia, e protestanti in Brasile si dice crenci, nel senso che non sono proprio protestanti, ma sono quelle sette pentecostali che insomma moltissimi, però tutti quanti sono in questa esperienza. Quindi io vi voglio dare solo questo esempio per capire. Nella Cracolandia, noi lavoriamo molto nella Cracolandia. Cracolandia è un luogo dove 2000 persone a cielo aperto usano droga giorno e notte senza tornare a casa, e c'è un traffico di prostituzione, di furto, di tutto, la polizia entra, non entra, è un sacco di confusione. E lì, nella Cracolandia, nelle nostre missioni, è venuto uno che era terribile. Lui aveva il ruolo di affrontare la polizia quando entrava, quindi aveva una mitragliatrice, si posizionava, aveva il controllo della situazione. A un certo punto è venuto a Missione Belen, il Signore l'ha toccato, perché come l'ha toccato? Noi andiamo sulla strada, salutiamo, abbracciamo molto, perché le persone non sono in grado di capire altro linguaggio che il linguaggio dell'affetto. E dopo diciamo: vuoi venire da noi? A questo punto c'è un ritiro di 2 giorni, questo è importante da capire, un ritiro carismatico in cui noi diciamo: il Signore ti ama, Cristo è morto per te, questa non è vita per te, accoglie la vita del Signore, accoglie lo Spirito Santo, cammina con la Madonna e la vita è questa. Semplice, puro. Ci sono 10 temi che sono brani del Vangelo e 10 testimonianze forti di quelle che erano sulla strada. Ecco, io ho ucciso questo, e adesso con Gesù io ho trovato un'altra vita, la conversione, è questo che succede, e succede veramente. Allora, questo qui ha passato attraverso questo ritiro, e si è convertito veramente, si è confessato, ha fatto il cammino del battesimo, è stato battezzato dal Cardinale di San Paolo in questa veglia pasquale passata, e la sua vita nella missione Belen è di avere cura degli ammalati. Quindi lui si trova in una casa di ammalati, e che cosa succede? Guardate, era una persona che odiava la polizia, capito? E la polizia in questi posti entrano solo le teste di cuoio, che battaglion di sciocchi si dice in Brasile, qui si dice ancora le teste di cuoio, quella polizia proprio che deve fare risolvere le cose, no? E nelle nostre accolte in casa c'è di tutto, c'è anche polizia, e era un sergente delle teste di cuoio che aveva avuto tanti problemi nella vita, era finito anche lui sulla strada ed è venuto finito in casa nostra perché aveva il diabete e non ragionava bene. Questo qui che era Cracolandia l'ha finita per avere cura di questo sergente che non ragionava bene, che aveva il diabete, doveva alzarsi tutte le notti alle 4 per fargli un succo, perché il diabete andava molto giù lo zucchero, lui aveva bisogno di zuccheri alle 4 e quindi e la sua vita era così, quindi a volte questo qui anche si confondeva perché non ragionava bene, quindi lo picchiava quando bisognava fare il bagno, è un'avventura perché deve convincere queste persone a fare il bagno e quindi si prendono tante botte perché non è... Comunque questi sono i miracoli del Signore veramente. E concludo dicendo che a un certo punto mia mamma, che è grande colpevole, dice così, dice, ma tu te ne sei andato in Brasile, sì, io sono un sacerdote di San Paolo del Brasile, tu non fai niente per l'Italia, adesso qui il nostro paese, tutti andavano in chiesa, un paese piccolo, 600-700 abitanti, tutti andavano in chiesa, adesso non ci va più nessuno, tu te ne sei andato via, qui non c'è nessuno. Allora io dice, mamma, ma io vivo in Brasile, non si possono fare tante cose. E però questa cosa rimane qui in testa, dice, ma che cosa che si può fare, cosa si può fare? A un certo punto io ho pensato, traduco il metodo, che è un libretto, di questo ritiro, e lo impiantiamo in Italia. Vediamo, ma era solo tra parenti, così, è una cosa semplice. E questo ritiro si chiama Rouen, qui in Italia, e dopo per i giovani è diventato Yeshua e per gli sposati Cana. Sono tre ritiri che adesso stanno andando avanti e la cosa è fiorita tanto che oggi ci sono in Italia 40 gruppi che fanno questi ritiri, forse ne sentirete parlare, e ultimamente Monsignor Fisichella lì del Pontificio Consiglio per la promozione della nuova evangelizzazione ci ha chiamato e ha voluto sapere questa esperienza e noi abbiamo spiegato tutto. Stato contento e ha voluto fare la presentazione del libro de Rouen, che è la traduzione di questi ritiri, quindi ha scritto così nella presentazione, voglio presentare uno strumento valido per fare il kerygma alla Chiesa italiana, alla Chiesa universale, e se qualcuno desidera può fare questa esperienza. Questo posso dire, il Signore ha cambiato la vita di migliaia di persone, ha cominciato la mia. Il resto della società. E lì in Brasile è un minestrone di persone come Milano, per so poco, come che nessuno conosce nessuno. E certo, lì a Cracolandia non ci va nessuno, per cui normalmente le persone di buon senso ci vedono anche bene. Addirittura la polizia non sempre ci vede male. E... non so come spiegare, e a volte il nostro modo di fare non è ben compreso, io anche ho un sacco di mandati di inquisizione eccetera, perché queste persone che tu porti, ma dopo una volta hanno cercato di colpire me, ma non ci riescono molto perché non ne viene fuori niente, allora vanno a colpire il cardinale di San Paolo, che è il mio superiore, e gli arrivano a lui i mandati di inquisizione, allora... E lui mi dice, padre Gian Pietro, ma cos'è questa cosa? E dice, così abbiamo accolto queste persone, non vogliono capire, ci accusano di essere un ospedale camuffato, una cosa così che nasconde delinquenti, eccetera, però non è così. E lui gli ha detto anche, mi scusi, Don Odilo, io non so cosa fare, io quando vengono a me io posso rispondere, ma se vengono a lei non posso rispondere io, le chiedo scuse per dargli questi problemi. Lui mi ha guardato negli occhi e mi ha detto, padre Gian Pietro, se è per fare il bene, noi andiamo anche in prigione. Questo è il cardinale di San Paolo. E dopo gli chiedo, hanno una università lì a San Paolo, che è la Pucchi, Pontificia Università. Ho detto, ma per evitare che ci mettano in prigione insieme, io ti metto a disposizione gli avvocati della nostra università, così adesso potranno difenderti.
Grazie. Padre Gian Piero, per premiarlo chiamo salire sul palco Monsignor Gaetano Fontana, vicario generale della diocesi di Brescia. Il vescovo è passato a salutarci ieri perché ci teneva molto a dare il suo saluto, però stamattina non poteva per un altro impegno e quindi abbiamo qui il suo vicario. Consegna il premio Cuore Amico 2018 a padre Gian Pietro Carraro, a nome della diocesi di Brescia, il vicario generale, che invito a dare un saluto.
Buongiorno a tutti. È difficile prendere la parola in questo momento. Non porto il saluto del nostro vescovo Pierantonio, che abbiamo celebrato insieme l'Eucaristia stamattina, abbiamo offerto anche per questa motivazione, per questo incontro, che ritengo bello e importante anche per tutti noi. Dico semplicemente una cosa, che mentre ascoltavo la vostra testimonianza, pensavo a questa immagine. Queste sono le carezze di Dio. In un mondo così difficile, un mondo così problematico che abbiamo anche a Brescia, sentire la vostra testimonianza, ho detto grazie Signore, perché ci fai cogliere la tua presenza. E vi dico grazie. Grazie davvero, continuate il cammino e noi impariamo da loro. Che il Signore ti aiuti anche in questa realtà e continui a farci fare le carezze a nome suo. Grazie.
Grazie Monsignor Carraro, noi continuiamo questa mattinata illustrandovi anche con Don Flavio un po' il bilancio sociale di Cuore Amico. È la prima edizione del bilancio sociale e la prima domanda che vorrei fare proprio a Don Flavio è perché avete fatto questa prima edizione?
Prima edizione perché si è pensato quest'anno di farlo, quindi non è che dobbiamo... la motivazione come si dice, del bilancio sociale non è soltanto per far vedere quel che viene fatto, è per far comprendere la destinazione dei fondi, cioè quello che ci viene... Ogni anno noi pubblichiamo su Cuore Amico, sul mensile, esattamente quello che è un bilancio, ma è una serie di elenchi, no? La scelta di fare una piccola pubblicazione, che poi ciascuno di voi forse l'avete già presa, potete prendere all'inizio della sala, all'ingresso dell'auditorium, è per aiutare a capire come l'orizzonte di Cuore Amico è davvero così ampio. Il fatto di aver messo anche graficamente i paesi che noi aiutiamo nei diversi continenti ci mostra che l'opera iniziata da Don Mario è davvero un'opera che ha destinazione universale, che è quella della missione. Ecco, quindi l'idea è anzitutto questa, proprio di aiutare a comprendere, a valorizzare questa destinazione, che tutti siamo implicati in questo orizzonte così, così ampio. D'altro lato è anche per far vedere che effettivamente la generosità c'è. Don Gaetano ci ha appena ricordato questa carezza, io credo che anche la generosità sia un modo di fare un'autentica carezza da questo punto di vista. Questa è un po' la finalità che ci siamo dati. E il bilancio sociale vorrebbe essere non soltanto l'espressione di numeri, no? Abbiamo fatto questo, questo. Io, introducendo il bilancio sociale, avevo detto appunto che il bilancio è fatto di tanti incontri. Una delle esperienze, credo, importanti, a me capita un po' meno, Don Armando un po' di più, chi è in ufficio ancora di più, di incontrare tanti missionari, incontrare tante persone. E riceviamo lettere, riceviamo foto. E questi incontri sono veramente fondamentali. E anche oggi, il fatto di vivere un'esperienza come questa, sentire qualcuno che ci fa vedere come si può vivere la missione. Giustamente ci è stato detto adesso, ci incoraggia. Ci incoraggia a essere una presenza qui, anche in un momento così non sempre facile, in cui le parole del Vangelo qualche volta danno molto fastidio. Perché questo è un momento in cui le parole del Vangelo danno fastidio. Perché il linguaggio pubblico è anti-evangelico e dovremmo imparare a credere che la forza del Vangelo non è quella della violenza, non è della potenza, non è neanche nella disponibilità finanziaria. La forza del Vangelo sono questi cuori che si mettono a disposizione e questo coraggio di affrontare anche una polizia che per caso ti vorrebbe mettere in prigione perché ti dice che collabori con la delinquenza, perché non capisce che si può fare il bene senza farlo fare rumore, che il bene anzi non fa rumore, ma trasforma interiormente. Ecco, questo è un po' il senso di questa pubblicazione.
Non sono solo numeri,
Sì, vorrei però chiudere un po' questa cosa dicendo che quando Gesù dice, c'è la parabola di Gesù, no? Che quando tu inviti qualcuno a pranzo e così via, a non invitare i tuoi amici, i tuoi fratelli e così via, mi ha colpito un'affermazione di Jean Vanier in un ultimo libro pubblicato recentemente, commentando la parabola termina dicendo: sarai beato perché non hanno da ricambiarti. Jean Vanier dice, Gesù non dice che le persone invitate staranno meglio. Quindi, attenti bene a questa espressione, perché sembrerebbe che noi siamo qui a fare l'assistenza sociale, no? Non dice che le persone staranno meglio, ma che tu, cioè il padrone di casa che hai invitato, sarai beato. Condividere un pasto invitando coloro che sono diversi tra noi, coloro che sono i più respinti, scopriamo qualcosa di meraviglioso. Cito, affrontando le nostre paure, svelando quei muri di protezione dentro di noi che ci impediscono persino di volgere lo sguardo ai nostri fratelli e sorelle, la natura dei nostri cuori inizia a cambiare. Siamo ancora al tema del cuore, cuore amico. Anche il nostro cuore ha bisogno di trasformarsi. Non solo tutta la famiglia umana comincia a guarire, ma anche i nostri cuori. Ecco, per me il bilancio sociale vuole avere anche questa funzione, aiutarci a capire che è possibile avere questo cuore grande.
Grazie Don Flavio, io vorrei rilasciargli ancora la parola chiedendogli, prima abbiamo sentito la parola coraggio da Suor Evelina, ci ha aiutato ad avere coraggio, un'altra parola la chiederei sia a Padre Giampietro che a Carla, a noi che siamo qui in Italia, poi facciamo concludere a Don Flavio, oltre al coraggio, voi che vivete da lì, come ci vedete e come quale suggerimento ci date per superare anche questo momento che ci troviamo a vivere?
Io direi forza, speranza, perché avete una grazia fortissima, il Vangelo è una grazia straordinaria che quando manca si vede cosa manca, capite? Quando manca, mi pare sia Santo Croato d'Asco che diceva lasciate un paese 8 anni senza prete e troverete degli animali. Io credo che questa cosa, noi ci dobbiamo rendere conto che la forza del Vangelo è in grado di trasformare tutto. E stanno arrivando ondate di fratelli musulmani, hanno il diritto di conoscere Gesù, non sono diversi da noi. Dall'est europeo, e certo in Europa riusciranno a farci, credo che saranno loro una forza in Europa perché sono tanti, sono giovani, sono pieni di vita, quindi credo che questo ci sarà. Se potessero incontrare la forza della spiritualità, che insomma l'Italia si inciampa in un santo ogni 10 metri, per cui siamo una terra di santi, quindi diamo a loro il meglio che abbiamo.
Personalmente direi l'amore. L'amore perché è quello che ci fa vivere e che ci apre agli altri. Ogni cuore ha bisogno di sentirsi accolto e amato. Ed è questa la prima cosa. Prima perché noi siamo stati amati, noi abbiamo conosciuto l'amore che copre la moltitudine dei nostri peccati. Non è perché si è missionari, perché si va in terra di missione, si è migliori degli altri. Siamo persone amate perché anche nella missione noi scopriamo la nostra povertà, la nostra debolezza. Ogni tanto ti viene da scoraggiarti perché pensiamo di portare avanti quello che vogliamo noi, invece dobbiamo essere sempre aperti a quel dono che il Signore ci fa, quello di amarci, Lui ci ama come siamo e quindi dobbiamo anche essere così, con quel poco che abbiamo, riuscire a essere aperti agli altri e fare in modo che anche gli altri si sentano figli amati.
Bene, credo che tocchi a me chiudere, mi pare, no?
Sì, coraggio, fede, amore, le tre parole che vi consegniamo al termine di questo appuntamento, dandovi però appuntamento già per il prossimo anno, per il 2019, per la 29esima edizione del premio Cuore Amico. Questa giornata di premiazione finisce qua con le parole di Don Flavio.
Grazie a tutti, anzitutto, vi ricordo che domani è la giornata missionaria mondiale. Tra i messaggi che circolano quest'anno, cioè quest'anno c'è appena stato il sinodo dei giovani, però c'è una cosa importante, io lo ribadisco ogni tanto anche sul bollettino, no? Cioè, ritorno su questo, c'è chi sta diciamo al fronte e ci siamo noi. Però la missione è uno degli elementi che vengono soprattutto dal Magistero, dal Concilio che è stato guidato da Paolo VI. La missione è opera di tutti noi. Quello che ci ha detto prima Padre Gian Pietro deve essere decisivo. Sta a noi fare in modo che quel lievito o anche quel piccolo seme che è il Vangelo dentro di noi porti fermento nella società. E questo è l'augurio che ci scambiamo in questo momento e chiudiamo insieme con una benedizione, con Padre Gian Pietro diamo la benedizione. Ci siamo in piedi, ci vieni su anche Monsignor Gaetano, così.
Il Signore sia con voi. Ci benedica, ci accompagni e ci protegga ora e sempre Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
Amen. E grazie a tutti. Mi pare che adesso...